È anche una questione che ha a che fare con una visione della vita, con una visione dello Stato, una visione della società civile, e in questa materia, diciamo, la Chieda Valdese ha da molto tempo e molto semplicemente dichiarato, ma credo ormai, diciamo, in tutte le sedi possibili. Noi siamo una piccolissima chiesa, molto antica, perché addirittura prima della riforma del Medioevo, poi una chiesa riformata, e quindi abbiamo una rilevanza minima, evidentemente, essendo una piccola chiesa. Però ecco, questa cosa è profondamente radicata in noi, e cioè una visione fondamentale della laicità dello Stato, cioè della necessità che lo Stato possa legiferare in modo autonomo, pur nella convinzione che ci è altrettanto radicata profondamente, che lo Stato debba ascoltare tutte le voci della società civile, quindi anche le voci delle chiese, ma appunto mantenendo poi la sua autonomia nel prendere decisioni, anche nell'aggiornare le proprie decisioni via via che la vita evolve, le necessità diventano diverse. Allora, questa questione della laicità, fondamentalmente questa è la questione, quando di qualunque cosa si parla che attiene alla vita umana e a legiferare sulle questioni della vita umana, noi crediamo che indubbiamente ciascuno e ciascuna di noi ha un punto di vista molto preciso, che può essere un punto di vista laico e un punto di vista anche molto radicato nella fede cristiana o in altra fede o in altro modo di pensare, ed è molto importante che questi pensieri concorrano al formarsi, diciamo, di un pensiero diffuso, quindi al dibattito, in modo che anche chi legifera possa sentire, conoscere la vita della società civile. Ma indubbiamente noi riteniamo che poi nessuna parte della società civile e nessuna chiesa indubbiamente possa avere il predominio in qualche modo e il potere di imporre una visione della vita e delle soluzioni che è indubbiamente una visione parziale, perché riguarda solo un modo di leggere le cose e non la libertà dei cittadini. Allora, io vorrei partire da una dichiarazione che non è niente di speciale, ma che rende ragione, diciamo, del mio essere qui, che è un atto del Sinodo Valdese, che è la riunione che ogni anno la Chieda Valdese ha diciamo, una riunione decisionale in cui si raccolgono i deputati delle chiese, i pastori, e in questi 5 giorni di riunione decidono le cose che riguardano la vita della Chiesa, prendono posizioni, discutono. Allora, un atto sinodale è impegnativo per la nostra Chiesa normalmente, cioè normalmente viene dopo un lungo dibattito e in qualche modo dà voce alla Chiesa e in qualche modo le chiede di ragionare su queste decisioni. Allora, il Sinodo Valdese ritiene che debba essere questo nel 2007, mantenuta alta e costante l'attenzione sulle conseguenze etiche poste dagli incessanti sviluppi delle scienze e delle tecniche, nonché dalle loro applicazioni. In particolare ritiene che vi sia ormai una priorità nell'approvazione di una legge sulle direttive anticipate di fine vita, anche conosciute come testamento biologico. La sempre maggiore efficacia della medicina, unitamente a molti altri fattori, permette infatti di prolungare sensibilmente il corso dell'esistenza umana, senza però garantire al tempo stesso la piena conservazione delle capacità di intendere e di volere della persona. Poiché la cura del malato, in ogni suo aspetto, deve sempre presupporre il suo consenso, fatta eccezione per le situazioni di necessità e di urgenza, nessuno, neppure i parenti, è abilitato a esprimere la volontà del paziente invece sua. È principio di civiltà dare voce attraverso una legge alle scelte della persona, compiute con coscienza e volontà e in previsione di una futura incapacità nell'esprimere validamente il suo pensiero. L'approvazione di una legge sulle direttive anticipate costituirebbe, tra l'altro, semplice adempimento della Convenzione di Oviedo del 97, già ratificata dallo Stato italiano, in particolare dall'articolo 9, laddove si afferma che i desideri, è una citazione, precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte del paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione. Quindi diciamo una presa di posizione, naturalmente prima di sapere come sarebbe andato il dibattito e come anche purtroppo è terminato, o almeno per il momento, ecco, questa dichiarazione dice una cosa che a me pare abbastanza ragionevole, cioè che ciascuna di noi ha il diritto e la libertà di decidere circa le cure rispetto alla propria vita. Non è una cosa stratosferica, è una cosa semplice. Il problema è che sia quando si parla di testamento biologico, come in altre questioni che sono venute in questi ultimi 30-40 anni che sono state affrontate, il problema è che si ha a che fare fondamentalmente con il rispetto della libertà di scelta di ogni persona. Questo è in gioco nel testamento biologico e nelle questioni etiche che riguardano però il legiferare dello Stato. Il rispetto della libertà di scelta di ogni persona, la libertà di autodeterminazione, la libertà di coscienza e la libertà di decisione, che sono questioni fondamentali della nostra vita, senza le quali non è possibile vivere, direi io, non è possibile vivere pienamente nella dignità che ci concerne come esseri umani. Allora, poi sul testamento biologico si possono dire molte cose. Una, voglio dire, che non è una bella definizione quella di testamento biologico, perché sembra quasi che ci sia una mente lucida che decide su una carcassa, diciamo sul corpo che in qualche modo non è più in grado di vivere, quindi quasi fossimo due, cioè il corpo che non ha più forza e la mente. Ecco, io credo che parlare forse di trattamento di fine vita o di decisioni che riguardano la fine della vita sarebbe meglio, anche se ormai è entrato nella dizione comune della parola testamento biologico, perché quando parliamo di queste cose abbiamo a che fare con la vita delle persone, con la vita delle persone, non dei loro corpi malati e delle loro menti lucide o dei loro corpi malati dentro i quali sta una mente non più anch'essa molto malata, ma si tratta dell'esistenza, della vita delle persone e dunque della visione della vita, della dignità di ogni persona, della propria biografia, dell'irripetibilità dell'esistenza umana. Di questo si tratta quando parliamo della libertà e della possibilità di decidere circa la propria vita quando essa non ha più la speranza di poter avere una qualità dignitosa, quando non si ha più nessuna possibilità di ristabilire una qualità di vita che abbia un senso. Quindi trattiamo di cose altissime rispetto alle quali stiamo in punta di piedi e non. Ecco, vorrei dire che quando ci si esprime a favore della libertà delle persone di decidere della propria vita e di guardare, non significa che si pensi che la vita necessariamente sia concentrata solo nel tratto, diciamo, umano, che non possa esistere una fede. Il problema è che la dignità della persona e la libertà di scelta nella vita è fondamentale al di là di ogni altra considerazione. Allora, ci sono molte cose, ci sono anche già espressioni, per esempio il nuovo codice deontologico medico, un attimo se lo devo solo trovare, eccolo qui, sostiene per esempio che il medico deve astenersi dal cosiddetto accanimento diagnostico terapeutico consistente nell'ostinazione in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente o un miglioramento della qualità della vita. E poco più avanti lo stesso codice afferma: in caso di malattia allo stato terminale, il medico, nel rispetto della volontà del paziente, potrà limitare la sua opera all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendogli i trattamenti appropriati e conservando per quanto possibile la qualità di una vita che si spegne. Quindi anche all'interno del codice deontologico medico tutta questa materia è trattata con molta attenzione. Diciamo che i temi che potremmo affrontare parlando di questo testamento biologico sono moltissimi. Ne voglio citare uno solo che non tratterò, sia perché non è la mia materia, ma per dire che le nostre antenne si muovono, io credo, in molte direzioni. E una è il fatto che sempre di più, con il progresso della scienza, ci sia in qualche modo il desiderio da parte di tanti cittadini e cittadine di affidare la propria volontà a persona fidata, a qualcun altro, indubbiamente vuol dire che c'è un senso di paura, di diffidenza, cioè di non fiducia, che quando la propria vita, non più consapevole, non più in grado di decidere, è nelle mani di qualcun altro, quindi dei medici, della famiglia, di chi ci sta intorno, potrebbe anche essere a rischio. Allora, il testamento biologico da un lato dice bene la libertà di scelta, dall'altra parte il desiderio di farlo fa pensare che ci sia anche questa sensazione che non siamo in mani fidate, che non abbiamo questa possibilità. Finisco, termino subito dicendo una cosa, perché è il mio compito essendo qui in quanto Chiesa. Allora, io credo che è possibile muoversi in un modo diverso. Faccio un solo esempio: in Germania non c'è una legge sul testamento biologico ancora, anche se il Parlamento ne dibatte da molto tempo. Però questo lo voglio dire anche per dare una notizia: le chiese tedesche, cioè la Chiesa evangelica e la Chiesa cattolica tedesca, che sono lì di uguale portata, entità, rappresentano milioni di cittadini, nel 99, quindi 10 anni fa, hanno deciso insieme di scrivere un testamento biologico che si chiama la carta del paziente, mi pare, adesso poi ve lo dico, le disposizioni cristiane del paziente. Quindi fa parte di una visione cristiana, indubbiamente, all'interno di chiese. Però la Chiesa cattolica tedesca, che è come la CEI, ma tedesca, e la Chiesa evangelica tedesca, che comprende protestanti riformati e luterani, hanno insieme, nel 99, 10 anni fa, scritto un testamento biologico, di cui vi leggo solo una piccola citazione. No, no, sono poche righe. Non mi si deve applicare, la dichiarazione di chi firma, non mi si deve applicare alcun intervento che prolunghi la vita se si accerta, secondo scienza e coscienza medica, che ogni intervento per mantenere la vita è senza prospettiva di miglioramento e prolungherebbe soltanto il mio morire. L'accompagnamento e l'assistenza medica, come anche la cura, devono in questi casi concentrarsi sull'alleviamento dei disagi, dolori, irrequietezza, paura, difficoltà di respiro o nausea, anche se con questa terapia non si può escludere un'abbreviazione della vita. Allora, perché la stessa Chiesa cattolica assume una posizione a favore della libertà di scelta in Germania ed una così contraria a questa libertà in Italia? Questa è la domanda aperta con la quale voglio concludere.